ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere no.
Bene, ore 12:03, cambio di voce ai microfoni di Radio Onda Rossa, sta per iniziare Corrispondenze Operaie.
Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto, come fossi un bambino che si avvicina al mondo, ma sono un sogno rinchiuso.
Naturalmente ricordiamo sempre il conto corrente postale della radio 6180-4001 e il telefono 06491750. Bene, ore 12:08 all'ascolto di Radio Onda Rossa con corrispondenze operaie. Il primo intervento di oggi lo facciamo con Alessandro. Ciao Alessandro.
Ciao.
Allora, Alessandro è un lavoratore e anche RSU della Indesit di Albacina, RSU FIOM della Indesit di Albacina. Insomma, con te volevamo un po' capire quello che succede, insomma, con il piano nazionale che la Indesit ha presentato, gli esuberi, insomma, è quello che poi naturalmente si muove. Io ti chiedo, insomma, di farci capire bene qual è il piano nazionale che la Indesit ha messo in campo, visto che comunque tocca naturalmente più di uno stabilimento, tocca tutti e tre, se non mi sbaglio, gli stabilimenti in Italia, con circa 1.400 esuberi, insomma, annunciati. Ti lascio la parola per farci capire, insomma, meglio.
Ok, ti ringrazio. La situazione è questa, che la Indesit ha deciso di punto in bianco di smettere, quindi smobilitare le produzioni rimaste in Italia, che ad oggi contano ben 5 stabilimenti allocati in 3 zone. Allora, una è Fabriano con 2 stabilimenti, Melano e Albacina, dove lavoro io, quest'ultimo. Poi c'è Comunanza in provincia di Ascoli Piceno. Poi c'è in provincia di Caserta altri 2 stabilimenti che sono Teverola e Carinaro. Questi 5 stabilimenti contano circa 2.400-2.500 operai legati direttamente alle produzioni. E l'azienda ha deciso, dopo aver firmato non più di un anno fa il piano Italia, con grossi sacrifici da parte di tutti i lavoratori Indesit, perché si chiudevano gli stabilimenti del Nord Italia, None, Brembate e Refrontolo, quindi questi 3 stabilimenti si sono chiusi per saturare gli stabilimenti del Centro-Sud che ho citato poco fa. Questo è un piano per l'Italia firmato non più di un anno fa al Ministero dello Sviluppo Economico. Qui invece oggi si compagina completamente gli impegni presi in sede ministeriale. L'azienda si presenta con 1.425 esuberi distribuiti su tutti e 5 gli stabilimenti rimasti, e questi esuberi prevedono la chiusura di Melano e di Teverola, chiusura totale, mentre sugli altri 3 siti che rimarrebbero, se questo piano va in porto, ci sarebbe proprio il dimezzamento delle maestranze, quindi degli addetti. Un piano che per noi sindacati è stata una doccia fredda, proprio una cosa che non ci aspettavamo, perché questo vuol dire fuggire dall'Italia con le poche produzioni rimaste, perché non scordiamoci che la Indesit oggi conta 17.000 dipendenti diretti, di cui 13.000 già all'estero e solo 4.000 in Italia, di cui 2.500 operai. Gli altri sono addetti alla ricerca e allo sviluppo, sede centrale e via dicendo, e logistica. E quindi questo è il piano lacrime e sangue, che nessuno, veramente nemmeno i più pessimisti, si sarebbero mai immaginato, perché questa azienda non è un'azienda in crisi, primo. È un'azienda che fa utili, come nel 2012 ha chiuso con il bilancio in attivo con un più 3% sul 2011, con ben 63 milioni di euro netti di utile, pagate le imposte, pagato tutto. Quindi questa, ecco, la situazione che si sta delineando. Noi come sindacati oggi pure siamo in coordinamento qui a Fabriano, perché su Fabriano c'è il numero più alto di esuberi, nelle Marche addirittura sono più di 800. Fabriano poi, che è una zona colpita pesantemente dalle crisi che hanno interessato proprio il settore dell'elettrodomestico e soprattutto la famiglia Merloni, che è la proprietaria di questa azienda Indesit, come è proprietaria della Antonio Merloni, che è stata poi ceduta, quella è stata una crisi che è stata devastante, e oggi si ripetono, ecco, le stesse scelte drastiche di spazzar via tutto per andare in Turchia e andare in Polonia, dove già l'azienda è presente. però dove vuole potenziare notevolmente le produzioni proprio in quei paesi.
Senti, io parto un po' da quello che hai detto all'inizio, perché noi insomma da questi microfoni mi ricordo insomma abbiamo intervistato una lavoratrice della Indesit di Brembate, insomma all'epoca poi come ci ricordavi tu la Indesit di Brembate più un'altra insomma è stata chiusa. E lì anche le scelte sindacali insomma non sono state a quanto felici, insomma lo possiamo anche dire tranquillamente, visto non solo la chiusura, insomma già questo è quanto dire, perché comunque quei lavoratori sono stati messi in cassa integrazione, poi in mobilità insomma sono stati mandati a casa, però alla luce di quello che avviene oggi quella scelta è stata anche una scelta infelice anche in prospettiva, visto che comunque la Indesit, diciamo come si dice in proverbio, si è preso la mano con tutto il braccio, insomma.
Sì, sì, infatti, no, ma per far chiarezza sugli stabilimenti del nord Italia, abbiamo firmato il piano Italia in sede ministeriale che ricordavo prima, dove non è stato licenziato nessuno perché sono stati messi tramite politiche attive degli incentivi molto consistenti per il ricollocamento di quei lavoratori che ancora oggi coloro che non sono stati ricollocati a tempo indeterminato sono ancora in forza all'azienda, quindi non è scattata la mobilità in quei tre stabilimenti, Brembate, Refrontolo e None, proprio in virtù dell'accordo firmato in sede ministeriale, dove alla fine si dice che questi lavoratori, se non vengono ricollocati, l'azienda si impegna a non licenziare nessuno e a prospettare poi un trasferimento negli altri stabilimenti, quei cinque che nominavo poc'anzi, quindi Melano, Albacina, Comunanza, Teverola e Carinaro. Allora, di tutti quei lavoratori, un migliaio circa, Brembate, Refrontolo e None, del nord Italia, abbiamo ancora da ricollocare oltre 300 maestranze, e questo è il problema. Quindi ai 1425 superi si aggiungerebbero i 330 circa che non essendo licenziati possono essere trasferiti nei siti che l'azienda oggi decide di chiudere.
Infatti, cioè, quindi in questi 1400 ricordiamo di contare purtroppo insomma anche quegli altri lavoratori là, insomma io rispetto a questa scelta no fatta all'epoca, insomma anche i lavoratori, i stessi compagni della FIOM insomma di lì non erano così felici, insomma non solo per la per i licenziamenti insomma e quant'altro come ci hai spiegato adesso tu, ma più che altro perché appunto una visione politica di quell'accordo faceva prevedere e non è stato tutto peregrino, insomma purtroppo dirlo, che la Indesit ha approfittato, cioè ricordiamoci che la regione Piemonte, la regione Veneto, insomma altre regioni hanno dato soldi per la cosiddetta internazionalizzazione dell'impresa, di cui la Indesit fra l'altro ha preso dei soldi, e insomma la scelta di un piano Italia insomma sembra un po' quello che è successo con la Fiat, e poi oggi cioè, si ritrova così, insomma scelte che anche il sindacato, è giusto anche dirlo perché insomma fa, e poi però insomma politicamente non si possono gestire in un futuro insomma lungo se non ci stanno garanzie diciamo reali. La Indesit ne ha approfittato e insomma ha fatto una grande beffa ai lavoratori ma al sindacato stesso rispetto a questo, quindi insomma magari qua c'è anche da riflettere, non per fare i peli nell'uovo per carità, però insomma per capire come mai insomma si sia arrivato a tutto questo, con tutto che comunque lo Stato anche aveva garantito insomma per quel piano lì.
Sì, guarda, allora al nord i lavoratori con molti sacrifici, ma anche gli altri del centro-sud dopo una stagione di lotte, una manifestazione nazionale sempre qui a Fabriano, abbiamo deciso poi con il referendum anche approvato a maggioranza di mandare avanti, quindi sottoscrivere da parte sindacale il piano Italia, un piano che prevedeva proprio, come dicevi tu poco fa, tanti sacrifici. Adesso solo elencarli ci vorrebbero delle ore, perché sacrifici sulla produttività, sull'olio di gomito, sui turni avvicendati, sui, quindi 18 turni settimanali, la notte, quindi di tutto di più, flessibilità aggiuntive a quelle previste anche dal contratto nazionale. Tutti questi sacrifici sono stati fatti solo nell'ottica di poter mantenere l'azienda con investimenti corposi qui in Italia, perché poi le mire aziendali fin dai tempi, fin dagli anni 2000, erano tutte sbilanciate sui paesi dell'est, anche perché questa azienda ha il primato delle vendite in Russia, per esempio. Però ecco, questi sacrifici non sono serviti a nulla oggi, perché qui arriva il colpo di spugna da parte dell'azienda, e anche quei lavoratori che citavo, quei 300 che devono essere ricollocati, oppure alla fine del percorso gli verrà proposto il trasferimento qua a Fabriano o a Comunanza o a Napoli, Caserta, quindi quelli proprio non vengono nemmeno presi più in considerazione. Ecco perché abbiamo deciso di rompere le trattative, proprio perché non c'è più nulla da trattare. Qui l'azienda vorrebbe fare una discussione sugli ammortizzatori sociali, ma quella è una discussione che si può fare quando gli impianti rimangono in Italia, quando c'è una possibilità di riassorbimento dei lavoratori che poi si fermano con cassa integrazione in deroga o contratti di solidarietà, quello che sia. Quindi noi non siamo assolutamente disponibili a parlare di ammortizzatori sociali o politiche attive quando poi non abbiamo più la struttura, gli impianti e quindi la produzione qui in Italia. E quella è una discussione proprio provocatoria, ci è sembrata. Per quello abbiamo deciso tutti compattamente di abbandonare il tavolo e dare un segnale forte, mettere subito in libertà i lavoratori, liberi tutti, con uno sciopero immediato che è partito già da venerdì scorso. E anche oggi siamo in stato di agitazione permanente, però ecco, le iniziative le prenderemo a sorpresa, proprio perché l'azienda si sta organizzando e è consapevole che la rabbia sta crescendo giorno per giorno, e quindi i lavoratori non si accontentano di fare la solita passeggiata, la manifestazione con le bandierine. Qui noi dobbiamo incidere proprio sulla carne viva e quindi sui prodotti, sulle merci, bloccando tutto. Mi viene pensato, ecco, a Blockupy, quello che hanno fatto i compagni a Francoforte, o quello che stanno facendo in Turchia. Qui bisogna creare un disagio sempre più vasto che si allarghi a macchia d'olio. E, ritornando alle politiche attive firmate non più di un anno fa al Ministero, l'azienda le sta disdicendo completamente. Quindi noi richiediamo il ripristino del piano Italia, che per noi era l'unica ancora di salvezza, perché le produzioni del nord comunque servivano per saturare i 5 stabilimenti rimasti ancora oggi attivi qua in Italia. E invece su questo punto proprio non c'è stata nessuna discussione, perché qua si cerca soltanto di approfittare, speculare sulla crisi, che però è una crisi che non genera perdite economiche all'azienda, perché come dicevo l'azienda è forte nei paesi dell'est, in Russia, è forte in Inghilterra, comunque in paesi dove la crisi è molto meno profonda che in Italia, e quindi con le esportazioni, ma anche con tutto l'olio di gomito che abbiamo dato noi, siamo come stabilimenti tra i primi, come profittabilità, come utili. Quindi non c'è nessuna giustificazione per questo piano che ci vuole essere somministrato e che ci hanno annunciato il 4 giugno. Noi chiediamo il ritiro totale di questo piano e una discussione virtuosa sul piano Italia che abbiamo sottoscritto al Ministero.
Senti, appunto sull'azienda, insomma, no? Come ci ricordavi tu, insomma, questo piano nasce da un uso strumentale di fatto della crisi, perché insomma se andiamo a vedere un po' dei dati anche insomma banali eccetera, vediamo che le esportazioni le Indesit le fa nei paesi che oggi addirittura sono in contro tendenza rispetto alla crisi, insomma, in espansione in Russia, in Turchia, perché ricordiamoci, insomma, la Turchia e la Polonia sono i due paesi dove la Indesit vuole andare a trasferire la produzione, perché lì ha un mercato in espansione, quindi è chiaro che anche una sfrontatezza con cui la Indesit, insomma, la famiglia Merloni eccetera, fa tutto questo è ancora, diciamo, più brutale alla faccia dei lavoratori, perché insomma è chiaro che non ha una scusa di ristrutturazione. Però io quello che volevo capire era questo, insomma, ridiscutere il piano Italia. Secondo voi ha senso oggi, nella misura in cui però a sua volta cioè, gli stabilimenti all'epoca, insomma, sono stati chiusi con la scusa di un restringimento di mercato? Ora che sto restringimento di mercato di fatto non c'è, tale da chiudere altri due stabilimenti, secondo me, insomma, non si dovrebbero mettere più diciamo, in discussione neanche la ben che minima perdita di un posto di lavoro, visto, insomma, la fregatura in parte che la Indesit fa alla faccia dei lavoratori stessi, insomma.
Sì, ma infatti il senso proprio di questa lotta, che è solo agli inizi, è proprio quello di mantenere gli impianti qua in Italia, e già abbiamo dato troppo, sinceramente. Io parlo anche come SIOM, rispetto a quello che è successo un anno poco più fa negli stabilimenti del nord Italia. Solo che quelli erano stati anche accordi pilota, diciamo, che la Indesit aveva anche sbandierato, perché erano tra gli unici in Italia dove è vero che c'era, a fronte di una delocalizzazione parziale, poi una saturazione degli altri impianti rimasti, stabilimenti rimasti in Italia, comunque c'erano delle politiche attive, un ricollocamento entro 40 km di quei lavoratori, oppure alla fine del percorso un trasferimento sempre qua in Italia. Quindi ci sentiamo proprio presi per i fondelli da questa azienda, dal gruppo manageriale, che è cambiato, ricordo, non più di un mese fa. Infatti la famiglia Merloni prima gestiva direttamente l'azienda con il presidente, che era Andrea Merloni, fino al 7 maggio scorso. Poi invece è stato deciso di mandare avanti solo i manager, quindi la famiglia si è messa dietro le quinte, e questo a noi già ci ha fatto molto discutere, perché sembrava come se il lavoro sporco dovevano farlo altri. Però abbiamo dovuto aspettare l'incontro del 4, perché poi tutti gli anni a giugno l'azienda ci convoca per delineare gli investimenti nei dettagli. Qua invece, oltre che ci sono tutti questi esuberi, c'è una delocalizzazione pura, spinta in Turchia e in Polonia, gli investimenti a fronte di 120 milioni di euro che venivano fatti nel triennio fino al piano Italia, adesso ci prospettano 70 milioni di euro, che sono veramente briciole, perché se consideriamo la chiusura di due impianti, il trasferimento di questi impianti in Turchia e in Polonia, sono proprio soldi che serviranno diciamo proprio per le questioni tecniche di smantellamento. Adesso certo, anche da parte sindacale c'è una presa di coscienza forte da tutte le sigle, che fino a qualche mese fa non avrebbero mai pensato che un'azienda italiana con un marchio italiano, diventata multinazionale, un colosso grazie anche al sudore e ai sacrifici fatti proprio in questi territori, qui a Fabriano soprattutto, perché l'azienda è nata qui, poi si è espansa, si è allargata con tutte le acquisizioni fatte nell'arco degli anni. Nessuno pensava che potevamo arrivare a tanto. Questo è proprio un atteggiamento talmente sfacciato, talmente speculativo, che facciamo leva sulla crisi, questo è quello che dice l'azienda, per dare il colpo di spugna e dimettere tutto ciò che rimane, perché poi anche gli altri stabilimenti che rimarranno dimezzati, penso a Comunanza, penso anche agli altri due, non sono più stabilimenti competitivi. L'azienda ci ha sempre ribadito che uno stabilimento che produce meno di 1 milione di pezzi non ha ragione di esistere, e da quello che ci viene prospettato tutti gli altri, tutti e tre gli stabilimenti che rimarranno aperti, se questo piano va avanti, nessuno dei tre farà quella soglia critica del milione di pezzi, e quindi questo lo consideriamo il penultimo passo per un disimpegno totale produttivo dall'Italia. Però ecco, l'azienda dice sempre che rimarrà qua il cuore, il cervello, ma ci facciamo ben poco, perché il grosso, come ripeto, sono gli operai diretti a produzione e gli indiretti.
Senti, un'ultima domanda che ti volevo fare era sul versante della mobilitazione, insomma, quali sono le prossime mosse che avete in mente? Leggevo di uno sciopero, insomma, da indire con un corteo lì a Fabriano, e poi qual era la rispondenza dei lavoratori a tutto questo, insomma, che sta succedendo?
Sì, i lavoratori ci chiedono tutti i giorni di fare qualcosa e di mobilitarci. Noi infatti siamo in agitazione permanente, domani faremo le assemblee sui due stabilimenti di Fabriano e da lì insieme ai lavoratori decideremo le iniziative. Ce ne sono moltissime da mettere in campo e ce ne abbiamo sempre ogni giorno qualcuna in più. Dobbiamo anche essere creativi, perché poi questa azienda fa molto leva anche sull'immagine, quindi sui media, e per esempio dice a chiare lettere che non licenzia nessuno, ma questo non è possibile, perché se poi non rimangono gli impianti, come dicevo, aperti, quei 5 su cui abbiamo fatto un patto al Ministero, poi non c'è nemmeno la possibilità di essere riassorbiti, quindi il licenziamento avverrà se non in tempi brevi, ma nel giro di 6 mesi, un anno o forse più arriverà anche i licenziamenti. Quindi allora, le mosse che stiamo mettendo in campo sono: adesso l'Assemblea Nazionale del Settore degli Elettrodomestici l'8 di luglio a Roma, unitaria di tutte le sigle, dove chiederemo politiche mirate specifiche di settore, proprio per rilanciare un settore che in Italia è il secondo come numero di addetti dopo l'auto. Poi entro il 5 di luglio abbiamo ancora da fare 8 ore di sciopero, che le articoleremo in modo tale da bloccare il più possibile le merci, l'approvvigionamento di semilavorati e quindi tutto ciò che è nelle nostre possibilità. Qui a Fabriano c'è il cuore dell'azienda, quindi c'è anche la sede centrale, c'è il magazzino e via dicendo. Poi degli stabilimenti comunque non è che ci allontaneremo più di tanto, perché l'importante comunque è essere presenti davanti ai cancelli e coinvolgere tutte le maestranze, compresi i capi, compresi coloro che forse si illudono di essere in qualche modo garantiti, ma così non è, perché questo, come ripeto, è il penultimo passo verso la chiusura e lo smantellamento totale. Poi il 12 di luglio faremo la manifestazione nazionale proprio qui a Fabriano, che è uno dei territori purtroppo tra i più colpiti d'Italia. Ricordo solo che la disoccupazione ad oggi tra tutta la popolazione attiva è già al 25%, e a novembre scadranno molte casse in deroga che non saranno più rinnovate, scadrà la cassa integrazione speciale che ha l'Antonio Merloni, poi c'è l'Elica, c'è la Best che fanno le cappe, qui al distretto anche della cappe aspiranti per le cucine. Quindi quella manifestazione sarà proprio il giorno clou, dove da lì in poi continueremo la lotta in modo crescente. Concentreremo questa lotta su Fabriano, sulle Marche, perché hanno il più alto numero di esuberi, ma senza tralasciare i compagni di Caserta, che anche loro vedranno chiuso uno stabilimento e dimezzato l'altro. Quindi ci sono ogni giorno delle iniziative. E non possiamo nemmeno citarle nei dettagli, perché poi l'azienda si organizzerà e quindi cercherà di prendere tutti i provvedimenti. Però, come ripeto, cercheremo di bloccare proprio il territorio, perché qui bisogna che intervengano non solo i piani industriali di riconversione che sono stati sbandierati in questi mesi, ma qui bisogna che intervenga proprio il governo governo centrale, perché è un territorio che io posso paragonare al Sulcis Iglesiente. Cioè qui fra qualche mese avremo una disoccupazione tra gli attivi che supererà il 50%, perché non ci scordiamo, Antonio Merloni, che tra l'indotto e i diretti sono circa 6.000 persone che hanno perso il posto di lavoro in un territorio che conta 20.000 abitanti.
Ecco. Chiaro.
Quindi andremo avanti in modo crescente, proprio perché siamo consapevoli che questa è una vertenza lunga, difficile, ma siamo anche ancora più consapevoli che solo la lotta paga.
Va bene Alessandro, noi ti ringraziamo insomma per la corrispondenza e per averci fatto capire insomma cosa succede lì alla Indesit. Ti ringraziamo, ti auguriamo buona lotta naturalmente, insomma penso che ci risentiremo per aggiornamenti insomma in futuro, visto che naturalmente appunto la lotta continua, la vertenza continua. Un abbraccio e un saluto.
Sì, grazie a voi Radio Onda Rossa e a presto allora.
Ok, ciao.
Ok, ciao.
La mattina e non hai in mano niente, 8 ore di lavoro e non hai in mano niente, per un mese vai di duro e non hai in mano niente, apri la tua busta paga e non hai in mano niente, io non ho in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai in mano niente, torni a casa avvelenato, non hai in mano niente, 4 conti per capire, non hai il tuo sudore, non hai in mano niente, pensi a cosa ti rimane, non hai in mano niente, io non hai in mano niente, non hai in mano niente, non hai e se ne sta zitto.
Bene, allora 12:39, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa, sempre con Corrispondenza Operaia. Andiamo con il secondo intervento di oggi, lo facciamo con Marco. Ciao Marco.
Ciao Dario, ciao a tutte e tutti.
Allora Marco, un compagno del Crash di Bologna, insomma con te volevamo fare più che altro un approfondimento, ecco, su quello che è la lotta di solidarietà e di sostegno che volge intorno ai lavoratori della logistica, di cui abbiamo insomma parlato molte volte da questi microfoni. Un approfondimento per capire insomma cosa si muove, come ci si muove insomma intorno a questa lotta qui, no? Insomma, quindi la prima domanda che ti faccio insomma è questa, insomma qual è la valenza che voi compagni insomma del Crash avete visto insomma dietro la lotta della logistica, più che altro per capire come funziona un meccanismo di solidarietà attiva insomma reale intorno a questa lotta qui, una lotta che è stata forte anche perché insomma si sono creati dei momenti conflittuali tali da bloccare realmente, da creare problemi insomma grossi al patronato e alle cooperative che girano intorno a questo settore qui, anche grazie insomma al lavoro dei compagni, lo possiamo dire insomma in giro per l'Italia, da Milano a Bologna, a Piacenza, a Napoli, anche a Roma, insomma si sta costruendo un'assemblea di sostegno insomma a queste lotte qui. Io ti lascio la parola insomma per capire come funziona questo meccanismo insomma di solidarietà attiva in un rapporto anche con un sindacato che conflittuale e che comunque un rapporto naturalmente non connaturato ad una scelta diciamo teorica insomma, ma ad una scelta diciamo pratica e di prassi che vede un'alleanza in questo caso ante litteram insomma.
Guarda, come dicevi tu, le lotte nella logistica sono state lotte importanti e significative, quindi questo è il primo dato anche che ci ha fatto, come dire, relazionare a questa forma di insubordinazione operaia che si è dispiegata inizialmente al nord Italia, no? Quindi con tutta la stagione di lotte che sono partite dal 2008 a Origio. Noi quando abbiamo avuto il primo momento poi anche di solidarietà attiva è stato proprio ai cancelli dei licei di Piacenza, che è stata una lotta lunga, durata diversi mesi in Emilia Romagna, quindi vicino a Bologna, ed è stato abbastanza naturale il fatto che di fronte a questo livello di scontro che gli operai stavano mettendo in campo, di vertenza anche molto dura, insomma ci fosse, si sviluppassero delle reciprocità. Noi il rapporto che abbiamo avuto e che abbiamo conosciuto con gli operai è stato proprio di fronte ai cancelli della fabbrica, cioè è stato di fronte ai cancelli dove la lotta si svolgeva, e Piacenza appunto è stato significativo rispetto a questo, perché se vedevamo, no, che comunque da qualche mese, da qualche anno, da Origio all'S Lunga eccetera, Basiano, insomma si erano già sviluppate delle lotte, vederle poi in terra emiliana romagnola, no, la terra rossa delle cooperative in cui sembra che non ci siano conflitti che si danno tra capitale e lavoro, ma tutto sembra sempre, almeno nella maschera, no? Mediato da quella che è la contrattazione dei sindacati concertativi, CGL, CISL e CISL, vedere che anche in Terra Rossa, insomma, si sviluppassero delle rotte che mettessero immediatamente un punto di inimicizia tra quella che era la composizione sociale, la composizione politica operaia e la controparte, che poi appunto le cooperative, la forma cooperativa con cui si sviluppa il rapporto di sfruttamento nell'Emilia Romagna, e vedere questo no, che significava dire no, non accettiamo più lo sfruttamento, no, non accettiamo più che la nostra dignità venga calpestata, no, non accettiamo più di essere degli schiavi dentro questo sistema. Ecco, vederlo e poi relazionarsi direttamente con questa composizione operaia è stato proprio, almeno per quanto riguarda Crash, i primi approcci di fronte alla lotta di Piacenza, e lì è stato significativo vedere come ci fosse appunto una composizione che ci fossero degli operai che mettessero immediatamente in blocco quello che invece anche nella retorica no, comune ci viene fatto passare come sacrificio, perché c'è crisi, quindi tutti si devono sacrificare, sia gli operai che le aziende. C'è un interesse comune, no? Sento dire tante volte, specialmente in questa stagione di governi tecnici di grande alleanza, no? Il sacrificio, la stagione del sacrificio, la stagione dell'alleanza, la stagione del mettiamo da parte le contrapposizioni, andiamo avanti. Ecco, questa è una grandissima bufala, una grandissima bazzanata che nasconde uno sfruttamento e una pesantissimo no, scaricamento verso il basso dei costi della crisi. Gli operai davanti nelle fabbriche, come è stato a Piacenza, hanno messo di fronte, invece hanno smascherato questo meccanismo subdolo, dicendo immediatamente che gli interessi nostri sono tutt'altri rispetto a quelli del padrone. Quindi già questo metteva in discussione tutto un impianto retorico e ideologico, e poi fatto di sfruttamento in carne ed ossa, di ritmi di lavoro forsennati, di buste paga false, di razzismo veramente becero e schiavistico, perché poi quella è la realtà. Quindi aver avuto questo momento di confronto è nato là ed è continuato là, anche nelle lotte che poi ci sono state successivamente anche a Bologna. L'ultima è stata qua a Bologna, che è tuttora in corso, l'avvertenza della Granarolo, un'altra, no, azienda leader, no, nell'Emilia Romagna, un'altra di quelle aziende che tengono in piedi la baracca del Partito Democratico e del sistema delle cooperative sostenute da CGL e CISL. Sono là, insomma, che dove si formano le lotte, e là credo che, insomma, anche noi si riesce a trovare, no, quel modo di confronto e di costruzione anche comune di interessi, che poi sono comuni, perché siamo tanto sfruttati noi, quanto precari e disoccupati, quanto chi magari è impegnato nel settore logistica. Quindi cadono anche spesso queste distinzioni, che a volte sono, uso la parola formale anche se non è corretta, ma spesso, no, anche noi ci guardiamo tanto, forse troppo, a questa divisione sociologica, no, tra chi è precario, tra chi è operaio, tra chi è disoccupato, eccetera. Insomma, magari cominciare a riconoscere che dentro le lotte si riesce a ricomporre poi anche una riconoscersi immediatamente come soggetti che stanno da una parte della barricata, che è quella degli sfruttati, a chi viene fatto pagare la crisi. Quindi di fronte ai cancelli fabbriche, dentro queste lotte, insomma, si riescano a costruire appunto questi momenti di reciprocità, che poi significa anche riconoscersi ognuno con le proprie specificità, chi viene da esperienze come noi centri sociali, chi da collettivi auto-organizzati, chi operai che magari avevano già avuto anche esperienze di lotte significative o nel mondo lavoro, ma soprattutto molti, visto che la composizione sono composizione di operai che vengono anche da paesi come la Tunisia, chi dall'Egitto, altri al Marocco, che hanno vissuto in questi ultimi 3 anni anni di lotte e di rivolte contro i propri regimi, e tuttora si stanno, insomma, dando passaggi. Quindi anche questo eco, no, che poi sono state, definiamo, insomma, diciamo questa definizione di rivolte di primavera araba, no, però sono state vere e proprie messe in discussione, rivolgimenti di regime. Ecco, insomma, questo eco è venuto poi anche qua in Italia, perché molti sono quei operai che hanno partecipato a quelle rivolte. Ecco, qui si rompe spesso anche una certa categorizzazione, appunto, come dicevo, spesso sociologica, no? Tra disoccupato, precario, operaio, migrante. Ecco, anche la figura del migrante è venuta. Dimmi.
No, no, rispetto a questo ti interrompo un attimo per capire, insomma, è chiaro che come dicevi tu, quella contraddizione materiale, insomma, poi elementi di divisione appunto sociologica ma non politica cadono per ritrovarsi insieme poi in un contesto, diciamo, di lotta reale su cui voi avete fatto appunto una scelta di compartecipazione. Io volevo capire intanto questo qua, poi ritorniamo a questo nodo che dicevi tu, cioè questa compartecipazione come avviene, insomma, voi su un documento, insomma, con cui avete lanciato le due giornate di ieri e l'altro ieri, se non mi sbaglio, insomma, di contropotere nella crisi, insomma, descrivevate questa lotta e l'uso del sindacato in una maniera, diciamo, non classica, ecco, insomma, avete scritto, insomma, si è assistito ad un uso operaio del sindacato laddove l'ennesimo sindacato di base ha funzionato negando il proprio ruolo di rappresentanza e supplenza delle lotte, no? Mettendosi invece appunto al servizio dei lavoratori stessi, insomma, questo è una discriminante con cui voi leggete questo passaggio per poter entrare in alleanza, non so come descriverla, insomma, in rapporto con il Sicobas stesso.
Ma guarda, nelle lotte operaie, anche negli ultimi anni, ci sono sempre stati dei passaggi di organizzazione o di lavoratori, no, che si legavano a sindacati di base piuttosto che ad altre realtà auto-organizzate, eccetera. C'è da dire che su questi conflitti innanzitutto bisogna riconoscere la potenzialità e la potenza che c'è nella soggettività, quindi una soggettività autonoma proprio della composizione politica degli operai che si trovano in questo momento a lottare, quindi una soggettività che si mette in lotta e poi ha trovato un rapporto virtuoso anche con il sindacato Sicob, il sindacato intercategoriale e Cobas, hanno avuto, noi dicevamo, appunto, un uso di questo sindacato, perché riescono, come dire, ad avere un tipo di relazione e rapporto che fa sì che la forma sindacale, ecco, sia quella che chiude, no, il rapporto di scontro fra capitale e lavoro, il rapporto di scontro fra una soggettività in lotta e la controparte, quindi non dentro, appunto, i binari della contrattazione, della conciliazione, delle 5 euro in busta paga in più piuttosto che le 10 minuti di pausa in più al giorno. Ecco, non è questo il rapporto, che il fatto che i lavoratori si siano iscritti in Sicobas significa che trovano in questo sindacato, appunto, un appoggio su quella che è una lotta che apre ad altri orizzonti. Non si ferma, appunto, sul binario del fare una tessera in più, una tessera in meno. Qua c'è proprio la capacità che ha una soggettività di riuscire anche tramite un sindacato ad avere quell'appoggio per aprire una lotta molto ampia, perché la parola significativa che emerge, almeno in tutti i conflitti con cui ci siamo relazionati, nel rapporto poi che si è instaurato con i lavoratori e le lavoratrici, è stato quello della dignità, ed è una parola che su questo racchiude altro, perché dignità non si esaurisce in 100 euro in più in busta paga, dignità non si esaurisce in una busta paga migliore, dignità non si esaurisce nel avere un po' meno di discriminazione. Ecco, la dignità apre a un orizzonte molto più ampio, che è quello della messa in discussione del soggetto all'interno del rapporto sociale di produzione, rapporto sociale di sfruttamento, e poi apre anche a tutto quello che è l'orizzonte del proprio, la propria collocazione, il proprio ruolo di lavoratore dentro la società italiana. Quindi la messa in discussione della categoria del migrante come, no, quello che viene qua a rubare non si sa bene quale lavoro, a fare chissà quali danni, oppure quello che è dipinto come il male, no? Su cui andare a investire politiche securitarie, in cui mettere contro gli uni e gli altri. Ecco, la messa in discussione di tutto questo, di rivendicare dignità, ha significato questo. E dentro queste lotte, anche con l'appoggio di Sicobas, i lavoratori sono riusciti a tutte le volte a riconquistarsi un pezzetto di dignità in più e soprattutto a metterlo come parola d'ordine. Quindi quello appunto è significativo, il fatto che non ci si chiude dentro logiche prettamente sindacali e le teste, il rapporto che hanno avuto i lavoratori, per quanto abbiamo potuto trovare anche noi un momento di confronto, di scambio con tutte quelle che sono state lotte, appunto aver visto questo, aver visto che i lavoratori lottano per quella che è la loro dignità, e in questa lotta ci sono tante relazioni, ci sono tanti strumenti, tra cui anche quello sindacale, quello con tante altre piazze che si sono formate. Ecco, una ricomposizione che nasce da questo. In questo caso, appunto, per quello era significativa la cosa di avere ben chiaro almeno che cosa significa dignità, perché va a rompere anche tutta una serie di meccanismi che spesso si è visto in tante altre lotte in cui si inserivano sindacati di base, realtà organizzate, che era solamente andare là, mettere la bandierina, farsi le proprie tessere per dire ne ho 50 in più, io ho 10 bandiere. Adesso la sto facendo un po' brutale, però spesso si è visto che la solidarietà si trasformava in tutti questi anni di lotte nel chi andava a portare più bandiere. Ecco, insomma, queste logiche qua credo che siano quelle che più ostacolano la
possibilità. È chiaro, no? Io infatti su questo punto insomma volevo capire appunto qual era poi il rapporto fra voi, i lavoratori e il sindacato. Insomma, esiste in pratica, insomma, esiste un'assemblea, le decisioni sono prese in maniera diciamo collettiva, c'è una divisione di ruolo, insomma, come si volge poi nel pratico anche questa esperienza? Anche questo qua lo dico anche per che insomma a Roma si sta cominciando a volgere già da qualche mese ormai insomma un processo simile, e quindi ci interessava anche capire come nella pratica insomma questo processo si dava anche in altre città.
Ma guarda, ti ripeto, il rapporto che si dà è proprio un rapporto fondato sulla lotta e fondato su dove sono i luoghi della lotta, no? Anche trovando tutte le volte la possibilità di connessione e allargamento. Quindi come è stato per Piacenza, così come è stato per le altre lotte, per noi le assemblee sono sempre state quelle che si formano di fronte ai cancelli delle fabbriche, quindi proprio dove la lotta materialmente si dà, ai picchetti, che siano la mattina, che siano la sera, che siano il giorno. Ecco, là dove c'è la lotta si sono sempre formate, e le discussioni e i momenti anche di reciprocità, momenti di se vogliamo di costruzione di quelle che erano iniziative. Dall'altra ci sono anche stati e ci sono momenti in cui le altre forme sono quelle della reciprocità. Per esempio qua a Bologna gli studenti del collettivo Università Autonoma, appunto per fare un esempio, negli ultimi settimane sono stati impegnati in una lotta, no, di riappropriazione di uno spazio metropolitano come è stata Piazza Verdi, contro le ordinanze, polizia, eccetera eccetera. Il fatto che gli studenti avessero sempre visto nei picchetti e nella soggettività operaia un qualcosa con cui relazionarsi, perché ci si riconosce come simili e sfruttate, il fatto che andare là la mattina ha significato che gli operai riconoscessero poi le piazze organizzate agli studenti e le piazze conflittuali di cacciata alla polizia, piuttosto che le manifestazioni o anche quello che si organizzava in piazza come spettacolo teatrale eccetera, fosse un luogo in cui venire. Insomma, c'è stata anche questa reciprocità di lavoratori e lavoratrici che si sono relazionati a lotta, venire in piazza eccetera. Anche quei momenti sono diventati momenti di confronto, di discussione, e anche no, di progettazione di iniziative comuni, come è stato, faccio proprio degli esempi perché magari si riesce anche a essere più pratici. È stato il Battito Tempo Festival, una 4 giorni organizzata al collettivo Universale Autonomo. È nata l'idea, per esempio, di costruire un calcetto insieme alle varie situazioni in lotta delle fabbriche, ognuna ha fatto la sua squadra e le varie squadre fatte dagli studenti, eccetera. Quindi un'idea che è nata appunto in Piazza Verdi, in questi eventi di reciprocità, e là si è pensato e servita a questa cosa. Altri momenti sono stati quelli che abbiamo ospitato al laboratorio Crash, per esempio di discussione di lancio degli scioperi, quelle assemblee che abbiamo sempre promosso anche per esempio tramite InfoOut, così come è stato per lo sciopero logistica del 22, quelle assemblee pubbliche, erano assemblee appunto aperte in cui per esempio il 22 marzo, per lo sciopero del 15 di giugno e per altre iniziative di lotta abbiamo appunto fatto sì che Crash potesse ospitare questi eventi di confronto e dibattito tra i delegati sindacali Sicobas, tra gli operai delle situazioni in lotta, tra gli studenti e chi dava e portava solidarietà attiva. Ecco, questo è stato il modo con cui abbiamo iniziato a tessere un rapporto di reciprocità, appunto prendendo sempre come riferimento la lotta e i luoghi della lotta sulla possibilità, insomma, di costruire anche dei passaggi di comuni, no? Di relazione, eccetera.
Senti Marco, noi purtroppo andiamo in chiusura adesso, io ti volevo insomma far dire, insomma far raccontare una delle campagne appunto politiche che dall'esterno ai luoghi di lavoro insomma si portano avanti appunto in sostegno, in solidarietà eccetera, la campagna di boicottaggio della Granarolo, insomma come evolge, come funziona, insomma che idea c'è dietro?
Guarda, anche la campagna di boicottaggio Granarolo è un'idea che è nata abbastanza spontanea, perché sono aziende che oltre ad avere un fatturato che si fonda sullo sfruttamento materiale, uso questa espressione, dei lavoratori, c'è tutto quell'altro aspetto di promozione e pubblicità della bella immagine dell'azienda pulita, che rispetta i diritti dei lavoratori, che fa la banca del latte per le donne, per i bambini che non possono essere allattati alla propria madre, eccetera eccetera, tutte queste anche immagini di bella azienda pulita, moderna, che salva il mondo, eccetera eccetera. Ecco, riuscire a dare anche un attacco, un colpo e smascherare la realtà che ci sta dietro è l'idea che ha fatto nascere la campagna di boicotta Granarolo, di boicottaggio la Granarolo. È anche una idea, una campagna che è stata pensata in questi giorni, ma poi è stata rilanciata all'assemblea che c'è stata, l'assemblea pubblica alle scuderie in Piazza Verdi che c'è stata la settimana scorsa, che era proprio l'assemblea pubblica di ragionamento comune sulle iniziative di sostegno alla lotta della Granarolo, perché la Granarolo rappresenta una delle aziende leader in Emilia Romagna, che è quella, no, che tiene in piedi appunto tra insieme a Coppa Adriatica e altre la baracca del Partito Democratico, insomma di tutta questa mafietta rossa e poi di governo che si dà l'Emilia Romagna. Quindi boicottaggio a Granarolo è rilanciata là, inizialmente adesso è nato un blog che si trova anche sul Quout, cioè abbiamo messo un piccolo banner in cui l'idea della campagna è quella di chiunque voglia organizzare delle giornate di boicottaggio, di volantinaggio all'interno del posto dove viene distribuito il latte Granarolo, ad altre ad azioni di solidarietà, blocchi, picchetti, chiusure, insomma ognuna sviluppi la fantasia, credo, per riuscire anche a riprendere il boicottaggio attivo come arma anche di solidarietà. Quindi un blog che riesca a mettere insieme un po' tutte queste forme di lotta e di boicottaggio spontanee che magari poi anche collettivamente andremo a a valutare insomma nelle assemblee che ci saranno. Ecco, un primo passo, no, per incominciare a lanciare dei momenti di boicottaggio. Il blog è anche un modo per far sì che poi si possa mettere tutto là sopra e in tutta Italia si possa vedere anche le altre realtà locali, da Milano fino a Palermo, insomma quello che si riesce a organizzare, prendere spunto eccetera. Quindi boicottaggio per riuscire a dare anche un colpo alla Granarolo su questo livello qua.
Uno strumento per agire a livello nazionale, anche dove insomma queste lotte non ci stanno, perché non esistono le aziende,
certo,
stesse,
infatti,
insomma,
infatti, sì, sì.
Va bene Marco, noi ti ringraziamo per la veloce ma esauriente insomma descrizione, racconto, approfondimento insomma di quello che avviene all'esterno, insomma intorno ai lavoratori della logistica. Noi naturalmente penso insomma ci sentiremo presto anche per capire come andare avanti, per raccontare quello che succede,
volentieri.
Perché naturalmente la lotta giustamente non finisce qui, sta in un punto molto alto e anche in un punto molto duro rispetto alla repressione, lo abbiamo detto, insomma la regolamentazione forzata degli scioperi e quant'altro porterà a purtroppo ad un irrigidimento ulteriore della lotta stessa. Insomma, noi ti ringraziamo e ci sentiamo presto.
Io ringrazio voi, saluto tutte e tutti, alla prossima.
Grazie, ciao.
E ciao, ciao.
Ti prometto oro, casa lavoro, ma nemmeno un pasto caldo dove.
Bene, allora Corrispondenza Operaie finisce qui anche per oggi, insomma forse durante il GR ci sarà qualche comunicazione rispetto ad un'altra vertenza che è in divenire insomma in questi minuti, insomma in queste ore qui a Roma. Aspettiamo di fare un collegamento, se ci sarà, durante il giornale radio di Radio Onda Rossa. Noi intanto con Corrispondenza Operaie vi salutiamo e diamo appuntamento a fra due lunedì. Ciao a tutti.